Dalle meditazioni di Don Francisco Fernández Carbajal. 34esima settimana del tempo ordinario, giovedì. Benedite tutti il Signore. La natura intera rende lode a Dio. Benedite rugiada e brina il Signore. Benedite gelo e freddo il Signore. Benedite luce e tenebra il Signore. Una delle letture di questi giorni ci propone diversi passi del libro di Daniele e i salmi responsoriali presentano il bellissimo canto chiamato dei tre giovani, utilizzato dalla Chiesa fin dall'antichità come inno di ringraziamento, inizialmente inserito nella liturgia della Santa Messa e anche ora, fuori di essa, favorisce la pietà dei fedeli. Quando i tre giovani ebrei furono condannati a morire, bruciando in una fornace, per essersi rifiutati di adorare la statua d'oro eretta dal re Nabucodonosor, pregarono il Dio dei loro padri, il Dio dell'Alleanza, che aveva manifestato la sua santità e magnificenza, compiendo tanti prodigi in favore del popolo d'Israele, e cantarono questo inno che nel testo biblico suona come un appello rivolto alle creature affinché proclamino la gloria di Dio Creatore. La gloria sta prima di tutto in Dio stesso e mediante l'opera della creazione scaturisce dal seno stesso della divinità e viene in un certo senso trasferita al di fuori, nelle creature del mondo visibile e di quello invisibile, in proporzione al loro grado di perfezione. L'inno comincia con un invito a tutte le creature a volgersi al loro creatore. Benedite opere tutte del Signore il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Danno inizio al canto di lode gli angeli del cielo. Poi i cieli dove sono le piogge e tutti i corpi celesti, il sole e la luna, le stelle, piogge e rugiade, i venti, fuoco e calore, freddo e caldo, rugiada e brina, gelo e freddo, ghiacci e nevi, notti e giorni, luce e tenebre, folgori e nubi sono invitati tutti a lodare il Signore. La terra con i suoi monti e colline, le sorgenti, i mari e i fiumi, i mostri marini e i pesci e tutto ciò che si muove nell'acqua. Gli uccelli del cielo, tutti gli animali selvaggi e domestici sono invitati a benedire il Signore. L'uomo, re della creazione, appare per ultimo in quest'ordine. Tutti gli uomini in generale, il popolo di Israele, i sacerdoti, i servi del Signore, i giusti, i pii e gli umili di cuore. Da ultimo gli stessi giovani ebrei fedeli al Signore, Anania, Azaria e Misaele, sono chiamati a cantare le lodi al Creatore. Per il ringraziamento dopo la messa, a questo cantico si aggiunse fin dai tempi antichi il Salmo 150, ultimo del Salterio, nel quale parimenti tutti gli esseri viventi sono invitati a benedire il Signore. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza. Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, con timpani e danze. Ogni vivente dia lode al Signore. La nostra vita cristiana deve essere tutta come un canto vibrante di lode, pieno di adorazione, di ringraziamento, di donazione amorosa. Per questo, nel ringraziamento per la comunione, fin tanto che abbiamo nel nostro cuore il Signore del cielo e della terra, ci uniamo a tutto l'universo nel suo canto di gratitudine al Creatore. Preparazione e ringraziamento alla messa. Tutta la vita, ma in modo speciale i momenti dopo la comunione, sono tempo di gioia e di lode a Dio. Per rendere grazie al Signore possiamo unirci interiormente a tutte le creature che ciascuna secondo il suo modo di essere manifestano il loro giubilo al Signore. Bisogna cantare fin da ora, commenta Sant'Agostino, perché la lode a Dio farà la nostra felicità per l'eternità e nessuno sarebbe adatto a questa occupazione futura se non si esercitasse a dar lode nelle condizioni della vita presente. cantiamo l'alleluia, dicendoci gli uni gli altri: lodate il Signore, e così prepariamo il tempo della lode che farà seguito alla resurrezione. Lodate il Signore, uniti a tutti gli esseri della terra, ai santi, agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Ti adoro devotamente, Dio nascosto, diciamo di cuore a Gesù dopo esserci comunicati. In questi istanti dobbiamo frenare la nostra impazienza e rimanere in raccoglimento con Dio che ci visita. Non c'è nulla al mondo di così importante quanto l'offrire a questo ospite l'onore e l'attenzione che si merita. Se siamo generosi con il Signore e ci impegniamo a stare in sua compagnia per questi 10 minuti, arriverà il momento in cui aspetteremo con impazienza la Santa Messa e la comunione. Le anime di tutti i tempi che sono state vicino al Signore hanno atteso con impazienza questo momento ineffabile in cui siamo così vicini a Dio. Così era per José María Escrivá. Durante la mattinata ringraziava per la messa che aveva celebrato e al pomeriggio preparava la messa del giorno successivo. E tale era il suo amore che anche durante la notte, quando il suo sonno si interrompeva, il pensiero gli correva alla messa che avrebbe celebrato il giorno seguente, e col pensiero il desiderio di glorificare Dio con quel sacrificio unico nel creato. In questo modo il lavoro, le mortificazioni, le giaculatorie e le comunioni spirituali, i dettagli di carità con gli altri, venivano sempre orientati a Dio come preparazione o come atti di ringraziamento. Esaminiamoci oggi per vedere con quale amore partecipiamo alla Santa Messa, dove tributiamo a Dio la lode suprema e con quanta attenzione e riguardo curiamo il tempo che stiamo con Lui. Gesù nella comunione viene a visitarci, impegnarsi con ogni mezzo per accoglierlo bene. Il Vangelo della Messa ci ricorda la venuta gloriosa di Gesù alla fine dei tempi. Gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. Ora, nella comunione, viene nel nostro cuore lo stesso Figlio dell'uomo per fortificarci e colmarci di pace. Viene come l'amico tanto tempo atteso e dobbiamo riceverlo come facevano i suoi amici più intimi, con l'affettuosa attenzione di Maria a Betania, con la gioia di Zaccheo quando lo accolse in casa sua. E ci sembra la cosa più corretta. Se si riceve in casa un amico, un invitato, si sta con lui, cioè si fa conversazione, lo si accompagna, non lo si lascia in soggiorno o in qualunque altro luogo della casa con un giornale in mano, perché inganni l'attesa finché non ci torni comodo prenderci cura di lui. Sarebbe senza dubbio un atto di pessima educazione. E se la persona che ci fa visita fosse di così alto rango che la sua sola venuta a casa nostra rappresentasse un onore molto al di sopra della nostra condizione e dei nostri meriti, allora la disattenzione sarebbe non una semplice mancanza di educazione, ma una grossolanità inqualificabile. Dobbiamo avere ogni riguardo verso Gesù che tanto desidera visitarci nella nostra povera casa. Sì, trovandosi in casa nostra, accoglierà ogni nostra domanda, non essendo suo costume pagar male l'alloggio che gli si dà quando gli venga fatta buona accoglienza. È il momento ideale per unirci a tutta la creazione e lodare e ringraziare il Creatore che umile si ferma sacramentalmente nel nostro cuore per un po' di tempo. La Chiesa, sempre madre buona, ha suggerito ai suoi figli delle preghiere che hanno alimentato la pietà di tanti cristiani per venire loro in aiuto, specialmente quando sono a corto di parole da rivolgere a Gesù. Sforziamoci di fare tutto quanto sta in noi per migliorare le nostre disposizioni prima e dopo esserci comunicati. Ogni nostro impegno è sempre largamente ricompensato. Quando ricevi il Signore nell'Eucaristia, sii grato con tutte le fibre dell'anima per la sua bontà di stare con te. Non ti sei soffermato a considerare che sono dovuti passare secoli e secoli prima che venisse il Messia? I patriarchi, i profeti, a implorare con tutto il popolo di Israele: la terra è setata, Signore, vieni. Magari fosse così la tua attesa d'amore.